Radio Immagina.
Bentrovati all'ascolto di Radio Immagina, Sara Lilli in voce, Ilenia Daniello in regia. Oggi parliamo di un argomento di cronaca molto delicato, ma imprescindibile di cui parlare e ragionare insieme. La vicenda è quella, ahimè, conosciuta e avvenuta all'ospedale Pertini di Roma, dove un bimbo di pochi giorni è morto soffocato mentre la mamma lo allattava e si era addormentata, purtroppo senza che nessuno si accorgesse di ciò che stava accadendo. In questi giorni sui social sono state tantissime le reazioni e le testimonianze, soprattutto di donne che hanno come denominatore comune: poteva succedere a tutte noi. Purtroppo spesso le neomamme si trovano ad affrontare da sole un momento che è estremamente complesso, sia sul piano fisico che sul piano psicologico. E la crisi di sistema sanitaria, della sanità pubblica soprattutto, è ancora molto molto forte e aumenta questo problema di solitudine, perché non riesce a rispondere alle esigenze di queste donne, di queste neomamme, chiamiamole così. In tutto ciò si inserisce un altro fattore importante, che è il fattore dell'idealizzazione della maternità, questa maternità che si vede come un qualcosa di naturale, che hanno tutti fatto, che hanno tutti portato avanti, e che quindi la donna deve essere in qualche modo un'eroina da subito, pronta a rispondere. Tra l'altro, nel nostro paese manca totalmente qualsiasi forma, diciamo, di welfare postparto, e non tutte le donne hanno un supporto familiare da parte dei partner, da parte comunque di la possibilità anche di affrontare delle spese da parte di babysitter, compagni, insomma è complicata la situazione quando nasce un bambino, e di questo però anche la società difficilmente se ne fa carico. Abbiamo pensato anche noi di Radio Immagina di non poter non parlarne, quindi di doverne parlare, però senza cercare dei colpevoli o dei capri espiatori, come è stato fatto più volte in questi giorni. Vorremmo piuttosto provare a capire se la politica e soprattutto quella territoriale, delle amministratrici, degli amministratori, può e vuole dare delle risposte. Abbiamo pensato di parlarne con due giovani donne, due amministratrici del Partito Democratico: Ludovica Tranquilli, che è assessora del nono municipio di Roma, e Ludovica Cioè. Due Ludoviche, due nomi, due amministratrici con lo stesso nome, vicepresidente del Consiglio Comunale di Torino, quindi anche due parti del nostro paese diverse, nonché Ludovica, mamma da pochi mesi, perché mamma di Ottavia, una bimba di 7 mesi. Buongiorno Ludoviche, buongiorno a voi, ben trovate, grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, io vorrei chiedere da subito un breve flash a voi della sensazione che avete avuto da donne, da amministratrici, per quanto riguarda Ludovica anche da mamma da pochi mesi. Quale, diciamo, impatto avete avuto con questa notizia di cronaca? Se è un qualcosa di inaspettato, se si può parlare in qualche modo di una tragedia annunciata?
Chi parte?
Allora, partiamo da Ludovica Tranquilli, che abbiamo presentato prima, nono municipio Roma.
Grazie, buongiorno a Sara, buongiorno a Ludovica. Ed è bello sentirci qui e a discutere di questo argomento così complesso. Diciamo inaspettato, tragedia annunciata, sono entrambi due termini scioccanti da un certo punto di vista, quando si parla di una notizia come questa, di una storia come questa, che non è una storia qualunque, non è la storia soltanto di una donna. Io, per quel che mi riguarda, a un certo punto ho smesso di leggere di questa notizia in questi giorni, per un motivo, quindi spiego anche perché. La notizia per me è una tragica, diciamo, notizia, da una parte annunciata, dall'altra parte inaspettata, perché tra le prime notizie che sono il primo modo di commentare che c'è stato è stato riferito alla mamma, quasi morbosamente, no? Questo sonno innaturale, qualcosa era avvenuto sicuramente, ma è qualcosa che avviene tutti i giorni. Io non sono mamma, quindi è l'altra Ludovica neomamma, a cui faccio anche qui gli auguri per la nascita della sua piccola Ottavia. Non sono mamma, ma da amministratrice, da persona che ogni giorno, diciamo, si confronta con la città, con il proprio territorio e con le esperienze che ci sono, questa è una storia come tante, è una storia di una stanchezza, di donne lasciate sole, E quindi diciamo la tragicità della storia c'è, ed è anche una tragicità appunto che si poteva prevedere. Chiaramente con il Covid questo lo sappiamo,
si è accentuato.
Si è accentuato e la cosa colpita è appunto quello che dicevo prima, il fatto che tra i primi commenti ci sia stata riporre l'attenzione su quello che non sta andando nella sanità pubblica, su quello che non è andato magari solo in questo caso specifico, anche se sappiamo che non è soltanto questo, ma sulla donna. Ancora una volta
la colpevolizzazione della donna.
Esattamente, qui è uno dei grandi problemi, diciamo, anche dei racconti che si fanno rispetto alla maternità, alla neogenitorialità, ma soprattutto che si fa intorno alla figura della donna come madre. E questa è forse la tragedia più grande che stiamo vivendo attraverso questo fatto di cronaca, ma che lo vediamo, penso, o almeno io mi sto rendendo conto anche nel rapporto che in questo anno e mezzo ho avuto con le neomamme che sono venute anche da noi in municipio, poi racconterò anche in che modo siamo entrate in contatto con loro. Mi sto rendendo conto che il grande problema è ancora questo, cioè la demonizzazione, il non aiuto che c'è rispetto alla figura delle mamme, delle neomamme e dei neogenitori anche in generale.
Aspettarsi che siano appunto delle eroine, come se ci fosse una forza che scende dall'alto in qualche modo e che ti prende in un momento, insomma, ti arriva in un momento addosso. Ludovica Cioria da Torino, l'accento da Torino. Anche te, come hai affrontato questa situazione, cioè questa notizia che è arrivata, in che modo ti ha colpito, forse a maggior ragione anche per un'esperienza personale oltre che amministrativa e politica?
Certo, devo dire, vabbè, innanzitutto buongiorno ragazze, buongiorno Sara, grazie dell'invito, buongiorno Ludo, è un piacere trovare un'altra Ludo e soprattutto rincontrarci dopo un po' di tempo. Per me è stato molto doloroso, come credo anche per tante altre madri. Una delle prime cose che salta all'occhio quando si leggono un po' in giro sui social dei commenti riguardo a questa cosa è che purtroppo i racconti di chi si riconosce in questa paura, di chi dice sarei potuta finire nella stessa situazione, attraversano i decenni. Si tratta tanto di persone che hanno partorito da poco tempo quanto di persone che invece hanno partorito diversi anni fa, le nostre mamme, le nostre nonne, le nostre sorelle, insomma. Questo mi ha colpito particolarmente perché diciamo che la mitizzazione della maternità di cui giustamente prima parlavate è composta per una parte da racconti che vengono sostenuti dalla pubblicità, che vengono sostenuti da un certo tipo di letteratura e da un certo tipo di comunicazione, dall'altro lato sono sostenuti, corroborati anche un po' dal silenzio all'interno del quale si sono chiuse per tanti anni le donne, perché la maternità è considerata una grazia, effettivamente è una esperienza splendida, meravigliosa, che è anche difficile spiegare a chi non la vive, però non è solo questo. La prima cosa che mi ha colpito quindi è stata sicuramente vedere che si trattava di un tratto comune che tesseva un filo di dolore fra tutte le generazioni. L'altra mia reazione in realtà è stata una reazione piuttosto dura. Io per diversi giorni mi sono chiesta quali potessero essere le conseguenze di questo dibattito, ci ho messo un attimo prima di dire qualcosa, innanzitutto perché, come stanno segnalando anche tanti sanitari, io lo riconosco, lo rispetto e va detto a chiare lettere, c'è un'indagine in corso, quindi vediamo che cosa
un rispetto della situazione particolare, certo, assolutamente.
Che cosa verrà fuori dall'indagine, posto che questo spettro della SIDS, della morte in culla, è, possiamo dire, la prima ossessione che si trovano a dover affrontare
le madri da sole, sì. Sì.
È un grande fantasma. Quindi sicuramente c'è da aspettare che venga fatta chiarezza, dall'altro lato però tutto questo levarsi di poteva capitare anche a me significa che effettivamente questa situazione ha sollevato la rete all'interno del dolore all'interno della quale sono rimaste impigliate moltissime madri nel corso degli anni e che si è squarciato un po' il velo del silenzio, quindi si è creato un flusso attraverso il quale hanno cominciato a fluire una serie di ricordi, una serie di esperienze che ci mette di fronte ad una realtà che non è quella di voler fare tribunali del popolo a nessuno, ma è quella effettivamente di raccontare una parte della storia che per tanto tempo è stata taciuta. Ma questo silenzio ritorna un po' in tutte le questioni della maternità, ritorna anche nel lutto perinatale, per esempio, che è un tema delicatissimo, importantissimo, di cui si parla poco in Italia e che invece coinvolge tantissimi neogenitori e
andrebbe affrontato culturalmente di sistema, certo. Certo,
assolutamente.
E chiaramente appunto voi avete sollevato la questione appunto dal punto di vista culturale, dal punto di vista appunto dell'idealizzazione della figura femminile. Abbiamo parlato appunto della reazione che si può avere di fronte a questa esperienza, a questa vicenda che è capitata, ma soprattutto quello che si è mosso dopo, perché poi da amministratrici, da politiche, ragionavate sul fatto di quello che poi questo evento, che, di cui la cronaca ci interessa relativamente, ha poi fatto partire una sorta di movimento più ampio, anche in qualche modo legittimando le donne a parlare, a raccontare, a raccontarsi. Da amministratrici vi chiedo, quali sono state le azioni in questi anni che voi avete provato, siccome avete parlato del fatto che non è la prima volta che vi trovate a ragionare su questo, ad affrontare questo tema, soprattutto della solitudine delle mamme e dei genitori? Giustamente riportavate l'attenzione sui genitori, perché troppo spesso dimentichiamo questo aspetto di genitorialità e non di maternità. E quindi vi chiedo appunto, nell'esperienza più da amministratrici locali, cosa un'amministrazione locale può fare in questo senso? Partiamo al contrario, quindi partiamo da Torino e poi ritorniamo su Roma. Ludovica.
Allora, due provvedimenti su tutti, posto che io oggi siedo come vicepresidente del Consiglio Comunale di Torino e la materia sanitaria non è una materia di
assolutamente, questo lo dobbiamo specificare, che comunque i comuni, i municipi non hanno competenza strettamente sanitaria, la competenza è regionale ovviamente, ma hanno invece una capacità di essere ente di prossimità in qualche modo.
Esattamente, come accade su tante altre cose, sono i primi ricettori dei bisogni e in questo senso secondo me devono essere i primi portatori di questi bisogni all'attenzione dei livelli superiori, ma anche all'attenzione dell'opinione pubblica. Il 23 maggio 2022 in Consiglio Comunale a Torino abbiamo approvato una modifica del regolamento del Consiglio Comunale proposta da me e dalla mia collega di Sinistra Ecologista Alice Ravinale. All'interno di questa modifica del regolamento veniva introdotto una piccola correttivo che non era stato utilizzato fino ad oggi, ma che faceva tutta la differenza e farà tutta la differenza per i neogenitori. In passato, soprattutto per le consigliere, avere dei figli significava di fatto scomparire dall'attività del Consiglio Comunale per un periodo da definirsi a seconda del tipo di gravidanza, di maternità e di genitorialità, per poi tornare non appena i figli raggiungevano la minima autonomia. Questo perché gran parte dell'attività dei consigli comunali si svolge in presenza e purtroppo per fortuna la maternità ha da un lato un grande carico fisico che si ripercuote sulle madri, ma anche un grande bisogno di vicinanza, di presenza con il bambino o la bambina.
Nei primi mesi soprattutto.
Esattamente, quindi con questo regolamento noi abbiamo utilizzato la cosa interessante è che questi due provvedimenti da un lato fanno vedere, come nel caso della modifica del regolamento, cosa di buono possiamo portarci dalla pandemia da Covid-19 e dall'altro invece cosa di brutto ci stiamo portando da questa pandemia. Nel caso del regolamento l'utilizzo della possibilità di collegarsi da remoto alle commissioni, ma soprattutto ai consigli, che è oggi una possibilità che viene attivata per le neomamme e i neopapà che sono consigliere e consiglieri comunali, permette permette di gestire un po' meglio la conciliazione tra i carichi di cura e in questo caso la presenza istituzionale. Per una neomamma, per esempio, che sta allattando al seno nei primi mesi, potersi collegare da remoto significa poter partecipare ai consigli comunali, che di solito sono abbastanza lunghi e quindi
sarebbe impossibile con i tempi comunque dell'allattamento, dell'accudimento di un bambino, certo.
Esattamente, e questo diciamo che è figlio innanzitutto del fatto che nell'ultimo consiglio comunale sono state elette tante donne, sono stati eletti tanti giovani. Il fatto che siano state elette tante donne ha fatto sì che io e Alice, io ero incinta, Alice ha partorito fra il primo turno e il ballottaggio, ci siamo trovate in questa situazione insieme e abbiamo potuto dare inizio a questa richiesta. Al netto delle modifiche dei regolamenti dei consigli comunali che stanno portando l'online un po' in giro per tutta Italia, Torino è stata la prima città che l'ha fatto proprio per i neogenitori e che ci ha inserito all'interno il consiglio comunale proprio come scelta. Oggi altre città stanno portando avanti questa iniziativa e speriamo che possa essere il più possibile diffusa. Ci sono purtroppo dei posti dove questo non si riesce ancora a portare avanti, ma insomma la battaglia è cominciata. L'altro provvedimento di cui sono felice di parlarvi proprio questa mattina riguarda un ordine del giorno. Noi non abbiamo, come dicevo, una competenza diretta, ma oggi pomeriggio in Consiglio Comunale un ordine del giorno sempre proposto da me, sottoscritto da tante colleghe e tanti colleghi, per chiedere una serie di cose alla regione e al governo che riguardano proprio i reparti maternità. Innanzitutto si chiede di definire un orario di visita il più ampio possibile che consenta ai caregiver, quindi nel caso in cui siano i padri, le nonne, i parenti.
Una presenza maggiore certamente, non
esatto,
sono dei visitatori in un certo senso,
esatto,
ma sono degli accompagnatori della genitorialità, assolutamente.
Esatto, e che siano questi orari di visita che siano più ampi possibile e che siano uguali in tutta Italia, perché ad oggi si verifica che anche nella stessa città ospedali
disparità
diversi
di trattamento e quindi anche scelta dell'ospedale in funzione di trattamenti diversi e di nascita, assolutamente.
Esatto, noi crediamo che partorire in un ospedale pubblico sia la scelta migliore che c'è oggi in Italia per le donne, che noi dobbiamo sostenerla in tutto e per tutto. Il secondo punto è, come è giusto che sia, un punto che richiede al governo e poi a cascata alle regioni di aumentare il personale sanitario, perché questo è importante, va detto, c'è bisogno di più personale sanitario, soprattutto in un reparto delicato come quello
della
maternità. E poi ci sono delle richieste che possono coinvolgere anche la città e si tratta nello specifico di garantire e potenziare la presenza di un supporto psicologico per i neogenitori all'interno dei reparti di maternità, supporto psicologico che andrebbe sicuramente destinato alle neomamme e ai neopapà, ma anche tanto alla parte invece dei reparti che si occupa delle interruzioni di gravidanza, un servizio da potenziare, da sostenere. E dall'altro lato si chiede di istituire al comune una sorta di carta dei servizi per i neogenitori che nel momento delle dimissioni consegni nelle mani dei neogenitori tutte le iniziative che le varie associazioni svolgono all'interno della città per i neogenitori a sostegno della genitorialità, in modo che ci sia una rete di servizi che si sostengono.
Ci fermiamo qui su Torino perché quest'ultima cosa che è stata detta, quindi questa carta di accompagnamento per la genitorialità, penso che ci possa legare ad un'iniziativa invece che ha preso il nono municipio, e quindi Ludovica Tranquilli, se ci vuole raccontare anche lei quali sono state le iniziative e le politiche che avete voluto mettere in campo su questo tema.
Grazie. Allora, io parto da un presupposto, che sono fortunata perché la presidente del nostro municipio è Titti Di Salvo, che Ludovica credo conosca, essendo anche lei torinese, e ha sempre Torino nel cuore, e che negli anni ha portato anche nell'esperienza amministrativa quella che è stato il suo percorso di femminista, della deputata da donna che si è battuta per le donne, con le donne, per i loro diritti. Tra i vari c'è una legge del 2015 da noi inapplicata, mai applicata, la legge 124, e in particolar modo della legge 124 c'è un punto non applicato che è la lettera H dell'articolo 1, che prevede che al momento della dichiarazione della nascita vengano consegnate ai genitori delle chiavi di accesso alla piattaforma INPS, che è appunto nella parte della piattaforma INPS, c'è una parte dedicata e predisposta secondo la legge a tutte le informazioni necessarie per i nuovi genitori. Questa cosa dovrebbe essere consegnata al momento appunto della nascita e per quel che riguarda noi non è mai stata applicata, quindi dal primo giorno la nostra Presidente si è messa, diciamo, in testa che quella, che tra l'altro è parte, diciamo, del suo lavoro, della sua storia, dovesse arrivare nel nostro municipio, dovesse semplicemente applicata. E da lì è partito, diciamo, il nostro percorso poi insieme verso una storia, diciamo, differente che volevamo raccontare rispetto alla genitorialità, quindi sia la maternità che alla paternità. Abbiamo quindi chiesto al nostro municipio, ai nostri uffici sociali, di inserirlo all'interno del piano sociale, l'applicazione di questa legge, quindi a una guida semplice in cui anche questa dichiarazione, diciamo, nel momento della dichiarazione venissero consegnate queste chiavi d'accesso.
Informazioni.
Esatto, tutte queste informazioni entrassero in una guida semplificata, una guida che tra l'altro non fosse soltanto in italiano, ma che avesse altre lingue, soprattutto quelle arabe, che è l'altro grande tema, no? Le donne italiane delle volte hanno è più semplice, in altri casi invece, soprattutto per le donne straniere, non ci sono informazioni chiare, perché non viene consegnato loro nulla nella loro lingua, magari in inglese sì, o in francese sì, ma non nella loro lingua. Quindi abbiamo chiesto che anche il municipio si impegnasse, diciamo, a rispettare le differenze che ci sono all'interno del nostro territorio. E questo perché? Perché in realtà noi, a differenza, Ludovica diceva prima che noi non abbiamo la competenza sanitaria, quello no, però soprattutto i municipi hanno una competenza sociale, anzi, e questo Sara lo sa bene, noi siamo in un certo senso le porte sociali, non siamo soltanto il primo grado, diciamo, non siamo soltanto gli enti di prossimità, ma siamo anche le porte sociali, abbiamo la competenza principale, per questo motivo
la competenza principale dei municipi è la competenza sociale, sicuramente dei servizi sociali,
di conseguenza noi siamo, appunto, nel nostro essere porte sociali, ci interfacciamo, come dicevo anche in apertura, ci interfacciamo tutti i giorni con necessità, esigenze, difficoltà legate a tante questioni, tra le varie anche a quelle della neogenitorialità. E quindi abbiamo pensato, diciamo, nella volontà di applicare la norma, di avviare un percorso, come dicevo, che è un viaggio, l'abbiamo chiamato appunto il viaggio, ed è il viaggio nella libera scelta della maternità e paternità. Questo perché? Perché se da un lato non siamo noi che possiamo legiferare rispetto all'aumento del congedo
di paternità,
quindi, diciamo, non potevamo essere noi, però possiamo comunque essere noi a porre l'accento su alcune questioni. E abbiamo quindi deciso di non organizzare un incontro, ma di organizzare quattro diversi momenti su quattro diversi temi specifici, insieme a, questo è in collaborazione con un istituto, una scuola di cinema, che ci permette di raccontarlo anche in un modo differente, con una video inchiesta, quindi con il racconto diretto sia delle madri che dei padri, e per ogni incontro ci sono, diciamo, abbiamo fatto a metà, sia di solito sono quattro donne e quattro uomini, due e due, insomma, dipende dal tempo che abbiamo a disposizione. E siamo partiti a dicembre in questo nostro viaggio, appunto, ed è stato il primo un incontro di carattere generale sulla solitudine delle neomadri e dei neopadri, e quindi sul ruolo, diciamo, sullo stato dell'arte da una parte di questa solitudine, e dall'altra su anche il ruolo che una pubblica amministrazione ha nei loro confronti, nei confronti soprattutto del loro sentire. E da lì abbiamo appunto presentato la proposta dell'inserimento all'interno del piano sociale della guida facile, dell'applicazione della legge di cui parlavo prima. Il prossimo incontro, che sarà invece tra poco, quindi tra fine febbraio e inizio marzo, è sulla dimensione lavorativa. anche lì noi non possiamo, no, lo dicevo prima rispetto al congedo, non è, non dovrebbe essere nostro, tra i nostri compiti e tra le competenze, però l'avete detto anche voi, noi siamo l'ente di prossimità, se non ne parliamo noi anche in una dimensione amministrativa e in una dimensione politica che si tengono insieme, chi lo fa? E quindi abbiamo pensato che fosse giusto farlo, per cui appunto nel secondo incontro parleremo della dimensione lavorativa, di tutti quei servizi che sia l'amministrazione pubblica offre, che anche il privato, ma soprattutto noi vogliamo porre l'accento rispetto all'amministrazione pubblica, anche perché, scusate l'excursus, il nostro municipio, questo lo dico soprattutto per Ludovica, il nostro municipio è molto particolare perché è un municipio decentrato rispetto alla città, siamo un municipio diciamo di periferia quasi, ma abbiamo all'interno del nostro territorio una parte centrale che è l'EUR, dove ci sono tantissimi uffici pubblici e quindi molte dei nostri cittadini e delle nostre cittadine lavorano
sono dipendenti
lì,
pubblici,
caso,
certo.
Esatto, sono dipendenti pubblici, quindi anche lì, no, capire quella dimensione per noi diventa fondamentale. Il terzo incontro invece è sulle infrastrutture sociali e quindi su quello proprio di cui ci occupiamo noi, di tutti quei servizi pubblici che vengono offerti, e l'ultimo è quello che per me tiene un po' dentro anche tutto quanto, che è sulla rigenerazione urbana, sulla città di prossimità, che è quello che tiene dentro perché è quello che facciamo noi, cioè cambiamo la città a livello amministrativo, però in che
ottica funzione dei bisogni,
esattamente. E su questo io così concludo, diciamo, su che cosa anche abbiamo fatto, la cosa che però centrale abbiamo messo insieme con la Presidente e con l'Assessora Laurelli è stata quella di un percorso psicologico, cioè c'è anche lì un percorso, perché sono diversi incontri che vengono fatti, non potevamo dare un sostegno psicologico
continuativo in un certo senso.
Purtroppo quello no, perché i fondi a disposizione certo. Sono sempre troppo pochi, però abbiamo deciso di fare degli incontri con degli psicologi in modo tale che chi ne avesse bisogno si potesse avvicinare, perché l'altro tema è anche, no, la difficoltà di avvicinamento, la difficoltà della richiesta d'aiuto, quindi abbiamo fatto degli incontri aperti alla cittadinanza con l'ordine degli psicologi, abbiamo firmato un protocollo ed è un qualcosa che sta funzionando non soltanto per le neo mamme, neo papà, ma anche per le mamme e papà che hanno dei figli in età, diciamo, nella prima
infanzia. Un supporto alla genitorialità in generale,
esattamente.
Perché poi la solitudine è un qualcosa che si porta avanti anche per i genitori. Certo, anche perché paradossalmente poi quando il bambino nasce ci sono tante visite, tante attenzioni, poi a un certo punto si spegne tutto, in qualche modo. In qualche modo si spegne tutto e si è veramente da soli a ricostruire comunque anche equilibri, ricostruire tempi, a ricostruire capacità di resistenza anche alla nuova vita. E siamo
all'interno della coppia.
Esatto, soprattutto all'interno della coppia, all'interno del lavoro, all'interno insomma di tutti i contesti in cui questa nuova vita ci si trova ad affrontarla. E siamo in chiusura, io vorrei ringraziare ancora Ludovica Cioria, consigliera di Torino, e Ludovica Tranquilli, assessora appunto del nono municipio. Vorrei concludere con voi proprio con un super flash, perché siamo anche in fase di congresso del Partito Democratico, non entriamo minimamente in questo dibattito del congresso perché non è il nostro tema, la nostra situazione, ma siete soprattutto giovani donne, madri e giovani amministratrici, una parola, un flash con cui la sinistra deve avere a che fare con questi temi e non lasciarli solo alla destra e alla becera propaganda sulla natalità, sulla famiglia, e invece affrontarlo in maniera seria con la libertà della donna che deriva principalmente dal tema lavorativo, della propria autonomia, della propria capacità di autodeterminarsi. E Ludovica Tranquilli.
In un flash è difficile rispondere a questa domanda, però per me è sempre, diciamo, sono sempre le due parole che in un certo senso mi guidano, che sono il ragionamento organico. Cioè non si può prescindere dal ragionamento organico quando si parla di genitorialità, quando si parla soprattutto di maternità all'interno della genitorialità, un ragionamento organico rispetto a quelle che sono le infrastrutture sociali e quindi la quantità e la qualità dei servizi pubblici, la diffusione capillare sui territori, il rispetto e l'applicazione dei diritti, insomma quello che dicevo prima. Pensare come fa tra l'altro il centrodestra, e lo fa a modo suo, no? alla questione della maternità come un unicum, la maternità e la donna non è la nostra cultura. Noi siamo altro, e in questo altro credo che dobbiamo ragionare organicamente all'interno dell'idea di nuove famiglie, all'interno del ruolo delle nuove donne, all'interno anche della possibilità di non avere figli e quindi di una nuova idea di famiglia. Sono tante le questioni che si devono inserire e che però vanno pensate insieme, e se non le pensiamo insieme, come purtroppo in tanti casi non abbiamo fatto, no? Negli anni
si ragiona per compartimenti, diciamo, in qualche modo, di dipartimenti.
Di dipartimenti, esatto, no? E invece no, io sono convinta e resterò sempre convinta, questa è una delle cose che non mi schioda mai, che il ragionamento organico non sia la chiave di salvezza, ma sia la chiave in un certo senso di speranza, no?
Per affrontare questo tipo di tematiche. Esatto. Assolutamente. Ludovica Cioria.
La genitorialità e in realtà la maternità prima ancora sono delle questioni dove ci sono ancora delle grandi sacche di patriarcato che determinano delle condizioni di forte svantaggio e costrizione che 90 su 100 si scaricano quasi totalmente sulle donne. Noi abbiamo la grande battaglia della medicina di genere da portare avanti, quindi abbiamo la grande battaglia di strutturare non solo la parte medica e la parte farmacologica a fianco della donna, riconoscendo l'importanza di sviluppare dei rami precisi di studio che coinvolgano il corpo femminile, ma abbiamo anche la questione sociale e psicologica di affrontare e riconoscere alla donna la libertà nella scelta che riguarda non solo se avere figli o non averli, ma anche in quale modo averli, come trattare il proprio corpo all'interno del percorso della gravidanza e poi del percorso della maternità dopo. Ad oggi ci sono degli studi eccezionali dal punto di vista medico, strettamente chirurgico. Noi abbiamo avuto accesso all'epidurale, abbiamo oggi la libertà di scegliere in quale posizione partorire. Ci sono una serie di grandi novità che hanno portato ad un'esperienza diversa, ma c'è da fare tutto un lavoro sull'autodeterminazione della donna e quindi su alcune scelte che lei deve poter fare, una corretta informazione sui diritti della partoriente, una corretta informazione sull'allattamento. Il Partito Democratico deve fare questo pezzo all'interno della società, perché diversamente chi lo fa nel centrodestra, per quanto possa avere, io lo riconosco, un interesse anche sincero, lo fa in maniera diversa da come lo faremo noi, lo fa partendo da altri valori.
È ideologicamente orientata in qualche modo, certo.
E noi abbiamo bisogno invece di prendere in campo di un'altra visione della maternità e della gravidanza, e soprattutto di tenere molto alto il punto di vista dell'attenzione psicologica che deve seguire la donna durante la gravidanza e dopo, perché altrimenti veramente tutto sulle sue spalle. Smettere di fumare, mangiare correttamente, allattare, non dormire, essere presente fisicamente, essere presente emotivamente, ecco, diciamo che è un carico un po' alto. Come su tante altre cose ci verrà detto e ci è stato detto e ci sarà detto più volte, non è questa la priorità, non è vero, perché ogni volta che noi solleviamo qualcosa contro il patriarcato, solleviamo il tappeto e scopriamo che sotto c'è tanto da cambiare, da portare via, da spazzare via, ci viene detto che non è importante, che non è fondamentale, che ci sono altre priorità. Ecco, noi questa storia non ce la beviamo più e quindi andiamo avanti.
Benissimo, io vorrei ringraziarvi e soprattutto ho fatto anche far tardi in consiglio comunale Ludovica, e quindi vi lascio andare. Vi ringrazio ancora e spero che questo appuntamento possa essere il primo di una serie di appuntamenti, perché questo tema è complesso e andrebbe affrontato, e ci piacerebbe anche affrontarlo con figure in questo senso anche più professionali, più dei settori, per magari ragionare insieme anche su prospettive e su soluzioni. Grazie dunque a Ludovica Tranquilli, a Ludovica Cioria, grazie a Elena Daniello che è in regia,
grazie
a voi che è in regia, grazie da me Sara Lilli che è stata in voce con voi. Potete sempre riascoltare i nostri podcast sui canali social e sul sito di Radio Immagina. Buona giornata a tutti.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.